Lezione numero 21, seconda parte. Siamo nella giornata del 5 maggio, martedì 5 maggio. Allora, abbiamo cercato di esplorare questa connessione, questa unità tra ascolto e comprensione. Laddove questi due termini vanno presi nel loro significato pregnante. È ovvio che si può, come dice lo stesso Gadamer, ascoltare senza comprendere, nel senso che possiamo udire il discorso che fa qualcuno, o la frase che viene letta da qualcuno senza naturalmente riuscire a comprendere. Si dà anche il caso opposto di un comprendere senza ascoltare, a metà di pagina 199, ma questo è un problema circoscritto al fatto che non c'è bisogno di sentire dei suoni e quindi di percepire una voce per comprendere. Perché? Perché noi siamo già in un dialogo interiore con noi stessi. Il logos, il discorso che noi intratteniamo dentro di noi, è come se noi fossimo abitati in qualche modo dalla parola. La parola parlata nella comunicazione esterna è come se avesse sempre un suo parallelo, una sorta di sostituto, di alter ego per certi aspetti, no? All'interno di noi. È come se noi parlassimo tanto fuori di noi con gli altri quanto dentro di noi con noi stessi. Il nostro rapporto, il rapporto di noi con noi stessi è fatto di una parola che non viene enunciata linguisticamente, che non viene quindi non solo pronunciata, ma che non assume nemmeno le vesti di una vera e propria proposizione, no? Il pensare è già un parlare con se stessi. Ecco, questa parola naturalmente non chiede di essere udita a livello sonoro, ma noi la comprendiamo di per sé. E dunque questa unità di ascolto e comprensione va intesa nella maniera, diciamo, pertinente ai temi di cui stiamo parlando, no? Cioè una forma di comunicazione in cui chi parla sa farsi comprendere, ha voglia di farsi comprendere e riesce a farsi comprendere, e chi ascolta è capace di rispondere a questa parola accogliendo chi parla e in qualche modo rispondendogli silenziosamente. Si tratta di un esempio di comunicazione riuscita, di ascolto e di comprensione. Il dato fondamentale che vuole mettere in evidenza Gadamer è che quando noi ci comprendiamo direttamente nell'ascolto, cioè non c'è prima l'ascolto e poi la comprensione. Quando ci comprendiamo, diciamo, queste due dimensioni si fondono assieme. E questa fusione, per cui appunto già nell'ascolto io comprendo e quindi sono capace di elaborare immediatamente, di ricevere in maniera anche produttiva, creativa ciò che ascolto, questa specie di contemporaneità permette esattamente la risposta, suggerisce la risposta, cioè produce l'effetto di un dialogo. Se manca questa specie di coincidenza tra ascolto e comprensione, prima o poi smetteremo di ascoltare perché abbiamo smesso di capire, e dunque non saremo più in dialogo da nessun punto di vista. Questo è il nucleo che ci interessa, un nucleo che naturalmente impone un apprendimento, ci dice Gadamer molto, molto chiaramente, no? Dobbiamo imparare ad ascoltare, dobbiamo imparare a leggere. Sono attività che dobbiamo letteralmente imparare, così come si imparano le lingue straniere. Noi dobbiamo imparare a comunicare nella nostra stessa lingua. Noi conosciamo la lingua per il fatto di essere cresciuti all'interno di una comunità di parlanti, ma questo non ci garantisce di per sé che noi riusciamo a comprenderci, che noi riusciamo ad ascoltare e a comprendere il nostro interlocutore, anche se, diciamo, ci troviamo nella stessa lingua, anche se io non avverto di essere, diciamo, in una cultura estranea alla mia. Io mi sento, per così dire, a casa nella lingua che sto ascoltando, ma non mi sto comprendendo, non sto comprendendo l'altro, l'altro non ha voglia di farsi comprendere. Tutto questo va appreso, esattamente come si apprendono le lingue. E così come l'apprendimento delle lingue avvicina le culture, questa specie di comprensione, di fusione tra ascolto e comprensione che si dà nella propria lingua, anzitutto nella propria lingua, produce convivenza, modo di stare insieme, modo di essere partecipi, di essere interessati al discorso di un altro. Dunque, dopo la lettura, che è già capace di produrre la parola in pubblico, che può essere appunto parlata ma anche letta, questa parola è già capace di produrre un dialogo, no? La cosa fondamentale è che il dialogo non ha bisogno di essere esplicito per essere, diciamo, operativo. Si dà già all'interno di una risposta silenziosa. La prima forma di risposta silenziosa è l'ascolto. Chi parla avverte immediatamente quando viene ascoltato e coglie inevitabilmente se è un, diciamo, se è interessato a capire, se è interessato ad avere una effettiva relazione con chi gli sta davanti ed è immediatamente in grado di capire quando l'ascolto si affievolisce, quando, diciamo, si raggiunge quella soglia attentiva, per cui anche se c'è massima attenzione, a un certo punto, per un fenomeno psicologico ben noto, la nostra attenzione comincia a scemare. Allora, scusate, questo primo nucleo lo abbiamo affrontato dunque, resta il dialogo preso a sé stante, no? In maniera separata, quindi non più il dialogo che viene indotto e che viene prodotto dall'ascolto di qualcuno che parla in pubblico, da qualcuno che sta leggendo il pubblico, questo dialogo silenzioso, non più quindi il dialogo nel suo aspetto silenzioso, che però abbiamo visto essere profondissimo, è qualcosa che ci incatena, no? Ecco, parliamo del dialogo invece in senso esplicito, anche lo fa Gadamer a pagina 203. Cioè il dialogo dove effettivamente si parla e si ascolta in maniera reciproca. Naturalmente si può stare in dialogo anche senza parlare. Questo richiede comunque vicinanza. e probabilmente nelle massime forme di vicinanza, vicinanza sul piano della comunicazione non verbale, non c'è bisogno di parlare. In ogni caso, diciamo, la forma originaria di dialogo è quella tra madre e figlio, afferma Gadamer, no? In cui per l'appunto la madre può o meno rivolgersi con delle parole a questo figlioletto, no? Che non è ancora in grado di rispondere con le parole, ma risponderà in altri modi, in mille modi, no? E anche se la madre non dice nulla, tuttavia la sua presenza, il suo calore, la sua vicinanza sono tali da produrre un dialogo incessante, una specie di fluido comunicativo, no? Questo è già un dialogo, quindi un dialogo in presenza, un dialogo in vicinanza sostanzialmente. Ma al di là di questa protoformazione, no? Cioè di questo germe comunicativo, no? Che precede in qualche modo la parola, diciamo, noi possiamo stare in dialogo in tanti modi, no? Anche e soprattutto attraverso la parola, quindi. Perché? Perché si realizza sempre la stessa struttura. L'essere in dialogo, diciamo, prevede, pur nella sua varietà e pur nella sua apparente imprendibilità, no? In realtà c'è sempre una trama. Questa trama viene sintetizzata da Gadamer con questa espressione che è bellissima, trovo. A metà di pagina 203 Gadamer ci dice: questa struttura fondamentale consiste alla fin fine nell'andare di pari passo con l'altro, mitgehen. Comprendere vuol dire sempre andare di pari passo con quel che viene detto, anche se ciò non implica in nessun modo un consenso. Allora, di nuovo, dialogo, comprensione, andare di pari passo. Questo andare di pari passo vuol dire che, fuori di metafora, si sta procedendo insieme. Significa andare al passo con l'altro, cioè significa in qualche modo marciare uno a fianco all'altro. E nel condividere quindi anche una sorta di ritmo, di cadenza. Ricordiamoci dell'importanza di questo aspetto che ha sempre a che fare con la sonorità e quindi con l'ascolto. La prima maniera di comprendersi è quella di produrre lo stesso suono, la stessa cadenza nell'incedere, che non vuol dire marciare. Che non vuol dire appunto obbedire a un ordine, ma significa semplicemente andare d'accordo nel senso di comunicare in maniera paritaria, reciproca. Questa struttura dell'andare di pari passo può riguardare le parole, come dicevamo, il modo di parlare, il modo di non parlare, cioè stare vicini senza parlare, ma riguarda anche un fenomeno che apparentemente è diverso e che ha a che fare con la musica. Questo accompagnarsi, dice Gadamer, no? Questo fondersi e mescolarsi con l'ascolto della musica, quindi non più con l'ascolto del linguaggio, della parola, ma appunto del suono che è davvero suono musicale in questo caso. Sappiamo quanto la musica, dove viene eseguita, dove viene prodotta, sappiamo fino a che punto istituisce comunanze e unisce nell'ascolto. Ecco, questo germe dell'andare di pari passo, che vuol dire andare a tempo, e lo stesso, la cosa che vale per la musica vale anche naturalmente e forse anche di più per la danza, cioè questo tenere il passo, andare al passo, andare di pari passo, tutte queste diciamo espressioni che hanno una valenza figurativa, tuttavia sono anche più che mai pregnanti come immagini in senso letterale, perché si rifanno davvero a delle esperienze legate all'incedere, all'andare, al danzare, all'andare a tempo. Ecco, il dialogo nasce qua. Queste sono le forme primarie, elementari del dialogo, prima di diventare capacità di parola, no? Quindi c'è questa specie di radicamento, in comportamenti quasi istintivi, preculturali, in cui semplicemente si scambia il proprio calore, la propria vicinanza, in cui conta più che mai quella specie di passaggio del cibo di cui vi dicevo, no? È più che mai pertinente questa immagine. Allo stesso tempo Gadamer osserva come la musica, che certamente è la matrice di tutte queste dimensioni, però mette in evidenza per contrasto anche quanto sia difficile il dialogo, diciamo, all'interno della lingua, del linguaggio. E Gadamer ci mostra due esempi in cui questa comprensione si realizza, ma due esempi in cui si realizza con una certa difficoltà. Il primo è dato dalla retorica e l'altro dalla logica, che sono le due potenze fondamentali che hanno forgiato, diciamo, la paideia greca, cioè l'idea di formazione e di crescita dell'individuo nella Grecia classica. Allora, queste due discipline, la retorica e la logica, hanno a che fare entrambi con il linguaggio e riguardano da un lato il discorso persuasivo, il discorso che produce consenso, che in qualche modo affascina e seduce, e dall'altro invece il discorso dimostrativo, stringente, che ci mette con le spalle al muro e ci costringe a riconoscere la ragione presente nel discorso dell'altro, no? Entrambe queste modalità possono essere, come dire, alla base della comunicazione. Cioè, io posso costruire la mia comunicazione basandomi sulla retorica oppure basandomi sulla logica. E queste due modalità avranno degli esiti di un certo tipo, ma per certi aspetti entrambe queste forme vanno messe, come dire, sotto tutela, perché non dobbiamo affidarci puramente e semplicemente alla retorica né alla logica. Nella, diciamo, contesa tra la retorica e la logica ha vinto la logica per certi aspetti, che ha prodotto la conoscenza scientifica, la conoscenza che si regge sul metodo con cui la cultura moderna ha saputo organizzare e controllare le forze naturali. E dalla logica discende la tecnica. Ma nessuna di queste due discipline che hanno a che fare con la comunicazione e con la relazione linguistica con l'altro, la persuasione o la dimostrazione, nessuna di queste due forme linguistiche in fondo è soddisfacente, rispetto al confronto con la musica, come abbiamo detto, e prova di questo ne sia il fatto che in molte circostanze, nel mondo della vita, cioè nel mondo delle relazioni concrete, quotidiane, noi non dobbiamo seguire né l'una né l'altra.